And when you're right.
Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto.
OGM presenta Le orazioni della sera. Pacifisti e guerrafondai, buonasera, buon martedì, buona nuova settimana. Com'è andato il vostro weekend? O forse dovrei allinearmi al nuovo corso e dire com'è andato il vostro fine settimana? Basta anglicismi. Ecco, io ho fatto poco o nulla, devo dire la verità, avevo proprio bisogno di rigenerarmi e devo dire però che il lunedì, quindi ieri, la giornata di ieri, è stato uno di quei giorni che ha totalmente azzerato ed annullato il riposo dei due giorni precedenti, tanto che ieri sera alle 19.30, ragazzi, non scherzo, mi sono messo sotto le coperte, ho preso il gatto a mo' di stufetta, l'ho messo sulle coperte e da lì non si è più mosso nessuno. Lui si è alzato alle 5, io verso le 6:30, vabbè, ma insomma questo è quanto. Così, tanto per condividere l'inutile. E saluto subito Carlo Sant'Agostino, che questa sera ci saluta, quindi me lo immagino tornare dal lavoro in macchina, quindi buonasera a te Carlo. E dunque, quali saranno i temi del giorno e della settimana? Ragazzi, a voi a incazzasse qua, perché dovremmo discutere tanto, e saluto anche il nostro Kubert, e dovremmo discutere tanto delle due manifestazioni parallele che si sono tenute a Roma e a Milano sabato scorso, sottolineando, aprendo e chiudendo parentesi, nel frattempo saluto anche Luca S, l'ennesima ragazzi figura da pera cottaro fatta a Milano da Calenda, tutta una serie di discorsi da inanellare, insomma, va bene, e dovremmo anche discutere in maniera significativa del dramma dei migranti. E su questo tema poi dovremmo anche aprire una sottoparentesi riguardo al silenzio di Conte, che quando c'era da difendere, e giustamente, ragazzi alle università, non ci ha messo nemmeno un attimo a dire delle cose scomode e sconvenienti durante il discorso in Parlamento, durante l'insediamento praticamente del nuovo governo, no? Ecco, invece, per quanto riguarda questo problema delle navi, delle ONG che mettono in soccorso migranti del mare, Conte non è che si sia espresso con la stessa veemenza. La paura che in fondo dentro di sé, quello che fece firmando i decreti sicurezza del Conte 1 e chiudendo i porti quando era anche un po' vittima dei suoi vice Di Maio e Salvini su tutto, probabilmente non erano azioni strumentali e basta che lui doveva a cui lui doveva adempiere da contratto, probabilmente, e forse sotto sotto non è che fosse così contrario. Io non ho mai pensato che Conte fosse un uomo del popolo. Mi auguro, continuo ad augurarmi, che comunque non voglia occupare una posizione politica solo per mero opportunismo, ma che tutto sommato ci tenga a chi ha meno degli altri. Però ecco, sarebbe il caso di dimostrarlo fattivamente, perché c'è chi ha meno di meno, scusate il gioco di parole, ed è il momento di essere d'aiuto. Vabbè, staremo a vedere. Poi oggi è il giorno delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, e quando sapete si rinnova metà delle Camere, metà del Parlamento, quindi metà della Camera e metà del Senato. Alla Camera il vantaggio e la vittoria dei repubblicani sembra praticamente scontato, mentre al Senato potrebbe esserci un po' più di battaglia. Però insomma, questa situazione è sempre causa di terremoti e limita l'autonomia dei presidenti in carica. Se il Parlamento non è favorevole, si arriva al famoso concetto di anatra zoppa, e quindi la seconda metà del mandato presidenziale sarà tale per cui il presidente in carica potrebbe non avere l'autonomia decisionale per fare molte cose. E in questo tipo di casi, in questo caso in particolare, la paura è che a causa delle ingerenze russe, anche delle ingerenze russe, i conservatori, ancora guidati da Trump, che nel frattempo per ora è uscito indenne da tutta una serie di accuse perché non è stato ancora giudicato, possano limitare non poco l'autonomia di Biden, che poi non è una cosa che fa completamente paura, perché se pensiamo che al di là di ogni narrazione, al di là di ogni immagine, Biden non è una colomba, ricordiamocelo, Biden è sempre stato un falco, quindi che si possano evitare certe escalation legate alla guerra in Ucraina anche a causa del fatto che Biden potrebbe diventare un'altra zoppa, non è che mi dispiaccia totalmente da un punto di vista proprio della serenità di abitante dell'Europa, però d'altra parte pensare che questo possa succedere perché certe influenze possano far di nuovo sì che ci siano i giochi di potere legati alla Russia negli Stati Uniti, bene bene, insomma, non, piacere piacere, mettiamola così, non mi fa. E infine ci sarebbe la questioncina di Elon Musk, che ha preso il controllo di Twitter, lo sappiamo, ormai è uno degli argomenti di questi giorni, seminando il panico sia tra i dipendenti, che prima ha licenziato in massa e che poi in parte ha dovuto richiamare, e anche tra gli utenti negli ultimi giorni per la questione del blue tick, ma per varie altre cose, insomma. Comunque, ora cominciamo, cerchiamo di fare un po' di training autogeno prima di partire, perché altrimenti, ragazzi miei... Vabbè, comunque, più tardi poi un altro argomento su cui bestemmieremo ampiamente riguarda le iene. Non so se sapete di cosa vi voglio parlare, forse lo immaginerete. Però siccome anche lì sarà proprio un... Io decomprimo, poi vi coinvolgerò nella seconda parte del programma su questo tema. Vorrei sentire la vostra, intanto preparatevi. Iniziamo però con la prima pausa musicale della serata. Non vi faccio ascoltare molto spesso i Queen, malgrado siano una delle basi della mia formazione musicale di quando ero adolescente. Oggi mi va di farlo e vi beccate un bel martellone. Ed erano i Queen con la voce del compianto Freddie Mercury alla massima potenza. Era Hammerfall, da svariati album in realtà, perché è stato riproposto in molte raccolte. Vabbè. Eccoci qua, ragazzi, dobbiamo fare il punto sugli sbarchi, sui non sbarchi, sulla posizione italiana in contrapposizione a quella europea, relativamente proprio alla gestione dei flussi migratori. È una situazione fluidissima, oggi non c'è niente di definitivo e domani non ci sarà niente di definitivo, perché fino a quando non arriverà probabilmente il freddo vero, l'ondata attuale di sbarchi sarà piuttosto lineare e continuerà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, insomma. Non sappiamo poi se questo stia coincidendo con azioni perpetrate dall'altra parte dell'oceano affinché l'Europa o chi per loro torni a dare probabilmente fondi a quei paesi che in qualche modo hanno, ed è brutto da dire, il controllo del rubinetto dei flussi migratori, che sicuramente non è una bella cosa, ma insomma è evidente che dietro a questo tipo di spostamenti periodici c'è anche lo zampino di paesi come la Libia, che insomma in qualche modo spesso vengono foraggiati dai paesi occidentali per tenersi questi carichi in casa, e quando lo fanno è peggio ancora di quando gli fanno prendere il mare. E poi evidentemente in certi periodi si riapre il rubinetto, un po' come a dire: guardate ragazzi, che dovete foraggiarci di nuovo, la rata precedente è scaduta, non lo so. Però tra le varie cose che dobbiamo citare, insomma, c'è questa questione, perché molti porti, alcuni porti italiani hanno reagito diversamente alla necessità di far sbarcare dalle navi delle ONG, spesso accusate in particolar modo da Salvini di fare commercio, i loro carichi umani. Il ministro degli interni attuale in carica, Piantedosi, stavo dicendo il prefetto, perché ricordo la sua precedente posizione di prefetto di Roma, ha parlato di far scendere soltanto i più deboli, soltanto i fragili, considerando gli altri un carico residuale. Ha usato esattamente questa terminologia come se stessimo parlando di pacchi, di cose, di oggetti, di container. Caro ministro, stiamo parlando di esseri umani, quindi almeno la faccia salviamola di fronte all'opinione pubblica mondiale, di fronte a popoli che scappano dalla fame, dalla carestia. Un tono, diamocelo, non le costerà niente, suppongo, perlomeno far finta di avere un briciolo di umanità, perché francamente da qui a considerarla peggio del suo predecessore Matteo Salvini ce ne correva, ma lei ci sta veramente, veramente riuscendo. Intanto una delle navi, la Ocean Viking, era arrivata al porto di Catania, dove non c'era stato verso di far scendere tutti. A un certo punto c'è stata una svolta, qualcosa, un'opportunità arrivata dalla Francia. La Ocean Viking è quindi ripartita da Catania dopo 2 giorni, perché la Francia ha offerto l'opportunità di far scendere tutti gli occupanti al porto di Marsiglia. E questa non è una vittoria dell'Italia, è veramente un tentativo pietoso, se volete la mia opinione, di sembrare forti agli occhi dell'Unione Europea e del mondo. Stiamo facendo invece la solita figura da peracottari che pagheremo, sono sicuro, nel tempo e nelle sedi opportune. Nel frattempo, dimenticandosi le leggi internazionali, le leggi del mare, che dicono che bisogna far sbarcare i naufraghi nel primo porto sicuro, non importa la bandiera che batte la nave, non importa che ci sia chi si offre, il primo porto sicuro sulla rotta di questi migranti dall'Africa non è Malta, non è Cipro, che sono piccole isolette che hanno poche centinaia di migliaia di abitanti e non possono sopportare quei carichi. I primi porti sicuri, che ci piacciono o no, sono quelli italiani. Questo non vuol dire che l'Italia si debba fare a collo a tempo indeterminato di tutte queste vite. Significa che dovremmo farli sbarcare tutti, metterli in sicurezza e in condizioni di sicurezza umane e non in dei lager, per poi ricevere, e forse questo è il problema, questo manca, un immediato e concreto aiuto della parte dell'Unione Europea, che invece se ne lava un po' troppo le mani, nella ripartizione equa su tutto il territorio dell'Unione di queste persone. Perché poi, io lo dico e lo ripeto, questi migranti non vogliono venire specificamente in Italia, anzi la prima cosa che farebbero se ne avessero la possibilità sarebbe andare a ricongiungersi con i loro parenti, che spesso sono in Germania, spesso sono in Belgio, non sono molto spesso in Italia. Quindi preoccuparsi di questo carico di aggressori che varcano i nostri confini per farci la guerra, secondo la narrazione di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini, è una grandissima cazzata. Senza contare che poi a noi, che abbiamo grossi problemi di welfare, che abbiamo un'età media sempre in salita e che non abbiamo ricambi da un punto di vista proprio delle forze umane, avere un flusso di persone che arrivano sul nostro territorio, si stabilizzano nel nostro territorio e diventano lavoratori utili, significherebbe garantire alle generazioni attuali il welfare che invece potrebbe non esistere. Significa che se noi oggi avessimo dei migranti che lavorano in Italia per pagare i contributi che servono a garantire le pensioni di chi uscirà dal mondo del lavoro prima di loro, noi potremmo avere un futuro leggermente migliore di quello cupo, nebuloso e disastroso che ci si para davanti. Però tutte queste cose un governo di destra non ve le dirà mai, perché è tutto fumo negli occhi. Altre navi, perché insomma non finisce qui, a Catania c'è stato questo problema, mentre invece la nave Rise Above è arrivata nel porto di Reggio Calabria, dove 89 naufraghi questa mattina sono sbarcati, dopo che ovviamente il Viminale gli aveva assegnato questo porto. E questo perché in questo caso il salvataggio è stato considerato un evento SAR, quindi veramente due pesi e due misure, tanto per cambiare. Il mezzo di questa ONG, che si chiama Mission Lifeline, ha cominciato le operazioni di sbarco questa mattina. Il Viminale ha segnato il porto ieri sera e, da quello che si è appreso, tutti i migranti hanno ottenuto il permesso di sbarcare, a differenza di quelli delle altre navi, la Humanity One a Catania e la Joe Barents. Perché? In particolar modo questo della Rise Above è stato considerato un evento SAR. A bordo ci sono circa 40 minori, tra cui 8 bambini, e i migranti arrivano in linea generale dalla Costa d'Avorio, dalla Guinea, dalla Tunisia, dall'Egitto, dal Camerun, dal Burkina Faso e dalla Liberia. Il piano del governo prevede che ci sia il trasporto nella palestra della scuola Boccioni di Gallico in provincia di Reggio Calabria. La struttura è stata adibita ad accogliere i migranti in attesa che questi poi vengano trasferiti secondo il modello di ripartizione stabilito dal Ministero dell'Interno. Le operazioni sono state coordinate dalla prefettura di Reggio Calabria e sul posto c'erano ovviamente le forze dell'ordine. Segno che quando si vuole qualcosa si può fare. Poi oggi la Humanity One aveva cercato di fare ricorso al Tribunale Civile di Catania per far sbarcare i 34 migranti che il ministro aveva definito carico residuale. La situazione e la soluzione si è trovata altrove, si è trovata in Francia, tradotto significa ulteriori 2 giorni di navigazione. A me questa idea, questa cosa fa significativamente schifo, perché veramente non ne abbiamo fatto una prova di forza, non ne siamo usciti positivamente, non siamo usciti come quelli che hanno tenuto testa ai cattivi, ne siamo usciti come le merde che siamo, però che volete che sia. E il giurista Zagrebelsky ha parlato degli sbarchi, li ha definiti sconcerto e vergogna. Ha definito tutto quello che sta succedendo una misura senza fondamento giuridico, e lo dice un ex giudice della CEDU, quindi voglio dire, non un uomo della strada, ecco, dice così si tradisce il diritto d'asilo. Quindi Zagrebelsky si conferma contro le misure del governo sugli sbarchi. Sul piano del diritto ha detto: nonostante il diffuso argomentare esposto a sostegno del decreto, sono ben chiare le ragioni della sua contrarietà al diritto internazionale ed europeo che disciplina la materia. L'ha detto chiaro e tondo colui che, vi ripeto, è l'ex giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi non uno che parli a caso. Ha detto: non si tratta tanto della selezione che viene effettuata tra migranti su una nave, ammettendone a terra alcuni e non altri. In effetti la legge prevede il diritto di respingimento e di espulsione per coloro che ricadono nell'elencazione di una nutrita serie di persone vulnerabili, prevalentemente per ragioni di debolezza fisica. Si tratta però di un elenco più ampio di quello che si legge nel decreto ministeriale, ci spiega Zagrebelsky. Ecco, dice, si può immaginare che il soccorso che tali persone ricevono a terra consenta loro anche di presentare domanda di asilo o delle altre forme di protezione internazionale umanitaria previste dalla legge, ma è proprio questa possibilità che viene invece negata a tutti quelli che sono i migranti che non vengono fatti sbarcare. Aggiunge, l'intimazione ai paesi di bandiera delle navi di occuparsi della sicurezza e dell'avvenire dei migranti e la ricerca che il governo dichiara di un coordinamento europeo con la ricollocazione dei migranti in altri paesi membri dell'Unione Europea prima ancora che essi sbarchino sulla terraferma italiana non ha fondamento giuridico nelle convenzioni internazionali e assume un tratto autoritario che è l'esatto contrario dell'atmosfera dialogante che potrebbe dar frutto. Quindi per Zagrebelsky, non si prova soltanto sconcerto, perché in uno Stato di diritto il governo dovrebbe piegarsi alle leggi, siano esse nazionali o internazionali, ma, e ci mette un giusto carico, si prova anche vergogna, senza che conti il fatto che in materia l'Italia non sia sola a mostrare insofferenza per le leggi e per le esigenze umanitarie. Decomprimiamo con un po' di musica leggerissima, va che è meglio. Ma ve le ricordate voi questa colla di pesce di Martino, che non ho mai capito se si usa nei dolci, se si usa nelle preparazioni per fare il fumetto, insomma sicuramente si usa in cucina, però non ho mai capito bene. E vabbè ragazzi, cambiando completamente tema ma affrontandolo solo di striscio perché è ancora presto in America, c'è il fuso orario, sapete che oggi ci sono le elezioni di midterm, quelle elezioni che si tengono a metà del mandato presidenziale durante il quale si rinnova metà delle cariche in Parlamento, perché anche se non sembra, essendo una repubblica presidenziale dove il presidente degli Stati Uniti sembra avere poteri illimitati, di fatto c'è un congresso, di fatto ci sono 2 camere, ci sono il Senato e la Camera, un po' come da noi. E anche se il meccanismo di funzionamento è decisamente diverso dal nostro, perché ovviamente da noi i parlamentari sono quelli che determinano più di ogni altro l'azione legislativa, anche se non l'azione di governo, Negli Stati Uniti è un po' diverso, ma quello che succede oggi è che metà dei deputati e dei senatori, se li vogliamo chiamare alla nostra maniera, vengono rieletti. E possono succedere due cose: o che la maggioranza dei due rami del Parlamento sia in linea con il presidente, quindi che siano le forze favorevoli al presidente, in questo caso quindi i democratici, a prevalere, o al contrario, e spesso succede, le forze parlamentari possono avere uno squilibrio verso la parte opposta, quindi in questo caso verso i repubblicani. E questo chiaramente limita poi l'autonomia e l'azione che il presidente degli Stati Uniti può esercitare durante gli ultimi i due anni successivi del proprio mandato. In questi casi, infatti, si parla spesso, si usa il termine di anatra zoppa per indicare la seconda parte di mandato presidenziale durante la quale un presidente non possa agire nel pieno delle proprie facoltà, perché ovviamente avendo il Senato contro determinate decisioni non passerebbero. Ecco, Biden rischia questa situazione, non so se è un bene o se è un male, se sia positivo o negativo, lo dicevo nell'introduzione questa sera, perché per quanto l'alternativa è potenzialmente un Senato influenzato da Trump e anche da ingerenze palesissime della Russia, dall'altra è vero anche che, perlomeno io non ho mai considerato Biden una colomba, e quindi sapere che in qualche modo gli si possano in parte tarpare le ali sulla gestione di quello che è lo scenario della guerra praticamente alle porte di casa nostra, proprio dispiacere non mi farebbe. Però insomma la situazione è molto più complessa di come la sto spiegando io. Nel frattempo Luca S. mi spiega più nello specifico, dice: viene rinnovata tutta la Camera e circa il 30% del Senato, quindi è un dato ancora più determinante. Cosa uscirà? Beh, è difficile, però gli exit poll parlavano di numeri schiaccianti a favore dei repubblicani alla Camera, mentre invece al Senato l'esito era un po' più ballerino, ballava tra virgolette un senatore, che sarebbe stato insomma l'ago della bilancia tra un Senato a trazione repubblicana o democratica. Staremo a vedere. Le urne oggi si sono aperte, anche se in realtà milioni di voti sono già arrivati per posta nelle settimane scorse, e questo faceva preoccupare anche per tutta una serie di problematiche tecniche. E vedremo insomma, vedremo cosa succederà. Quello che è chiaro è che Trump è lì dietro l'angolo, pronto a ricandidarsi, probabilmente lo ufficializzerà da qui a poche ore nel 2024, ma insomma non che avessimo dubbi. Vero è che ci sono dei procedimenti penali che in qualche modo lo investono, che potrebbero in alcune circostanze poi diventare esecutivi, e lui non è detto che potrà poi esercitare la candidatura, non lo sappiamo. Ecco, c'è da dire che negli Stati Uniti la voglia di far finta che non ci sia stato quasi un colpo di stato a Capitol Hill due anni fa è talmente forte da far accettare loro proprio di mettere sotto al tappeto il fatto in sé, perché non sia mai che quella che si ritiene la più grande democrazia dell'Occidente possa ammettere una tale debolezza, no? E quindi insomma la situazione è veramente, veramente un po' oscura. Comunque, per riassumere, c'è incertezza del risultato di questa tornata elettorale di medio termine. E, diciamo che ci sono alcuni stati chiave dove ci sarà la sfida più tecnica, quella dove probabilmente si decideranno le sorti di questo voto. Sono l'Arizona, la Georgia, la Pennsylvania e il Nevada. In Arizona c'è una sfida tra Mark Kelly, che è il senatore uscente democratico, e il repubblicano Blake Masters, che può riservare molte sorprese. Sono proprio a testa nei sondaggi, e Kelly, quindi il deputato uscente, il senatore uscente, pardon, vedeva assottigliarsi il suo margine di vantaggio sull'avversario in queste settimane, quindi una rimonta di quello che è uno dei pupilli di Trump potrebbe essere diciamo indicativa dell'aria che tira negli Stati Uniti. E tra l'altro Masters aveva espresso uno scetticismo sul fatto che Biden avesse vinto le elezioni del 2020 in maniera legittima, quindi insomma capite di che stiamo parlando. Un altro duello che però si potrebbe rivelare interessante da seguire è quello in Georgia, perché abbiamo un reverendo democratico che sfida il senatore uscente Raphael Warnock. E poi c'è la star del football, star del football americano Herschel Walker. Vabbè, insomma, tutta una serie di scenari interessanti. Poi c'è la Pennsylvania, dicevo, una delle 13 storiche colonie americane, dove Trump nel 2016 aveva piazzato la bandierina. Quindi il risultato anche qui non è scontato. Gli sfidanti sono il gigante vice governatore democratico John Fetterman, che però fu colpito in campagna elettorale da un ictus, e il repubblicano ex personaggio televisivo il dottor Oz. Non so se avete presente i programmi notturni di La 7, La 7D, ecco, quindi insomma un personaggio mediatico sicuramente riconoscibile dai lettori e non. Sono due personaggi proprio che sono il giorno e la notte, che però in comune hanno, questa è una nota di colore, scusate il gioco di parole, non volevo fare grezze, Oprah Winfrey, che ha di fatto compiuto un endorsement a Fetterman, però in passato è stata l'artefice del successo del dottor Oz, l'ha portato lei di fatto in televisione. Ultimo stato da citare è il Nevada, la terra di Las Vegas, dove si fanno i soldi senza fa un cazzo, dove la competizione è tra la senatrice democratica Catherine Cortez Masto e l'ex procuratore di Stato Adam Laxalt, che è un repubblicano di quelli che sposano il claim Make America Great Again, quindi un altro trampiano di ferro, e potrebbe essere una delle sfide più combattute di questa elezione. Insomma, chi vivrà vedrà. Probabilmente nella puntata di domani sera delle orazioni diremo già qualcosa di un pochino più solido e concreto, tanto per come avviene il meccanismo elettorale americano i dati saranno abbastanza in tempo reale, quindi potremo avere dei numeri già certi. E Luca ci dice: la più potente democrazia sta per cedere, secondo me, al massimo entro 2 anni, stavolta gli esaltati verranno eletti nei posti che contano per determinare le future elezioni. E quindi peggio di un Trump 2 non possiamo subire nei prossimi 2 anni. E c'è da dire che abbiamo quantomeno la fortuna del fatto che Trump sarà al secondo mandato qualora dovesse essere rieletto, e quindi insomma più di tanto non potrà perseguire i suoi obiettivi. E insomma devo dire che comunque vadano le cose, dopo quello che ci hanno portato i 2 anni di Biden, alla fine francamente non so cosa è meglio e cosa sia peggio. È meglio sentire un po' di musica. Vediamo che succede se ci fosse un sole vicino a un buco nero. È la sera dei compianti, perché anche la voce di tanti gruppi, Soundgarden, Audioslave, Temple of the Dog, eccetera eccetera, Chris Cornell, non c'è più nemmeno lui, però questo brano non potevamo non metterlo, forse l'ho già messo l'anno scorso. Pace, era Black Hole Sun dall'album Superunknown. Si è fatto molto tardi, vi volevo parlare di un tema un po' delicato che riguarda una storia che si lega al programma televisivo Le Iene e alla morte di 2 persone con 2 diversi disagi mentali. La conservo per domani, mi sembra giusto non sprecarla, perché poi volevo anche il vostro parere e non la voglio bruciare in 10 secondi. Quindi facciamo così, la rimandiamo veramente veramente a domani. E allora a questo punto salutiamoci con i numeretti, sì, perché oggi c'ho i numeretti, ragazzi. Il report della scorsa settimana, vi ricordo che per scelta del nuovo governo non c'è più il dato quotidiano, ma c'è l'aggregato della settimana scorsa, della settimana precedente. Quindi io tutti i giorni vi ricorderò i numeretti della settimana precedente. Ed eccoci, report della scorsa settimana, un complessivo nei 7 giorni di 167.000 nuovi contagi e 496 deceduti. La media giornaliera ci porta 23.800 contagi al giorno e 71 decessi. Bene ma non benissimo, ragazzi, credo proprio che ripeterò questi numeri anche domani e giovedì, perché non condivido la linea del governo di nascondere il Covid sotto il tappeto. Ed è tutto, ragazzi, per la prima puntata di questa settimana. Dopo questa serie di notizie e qualche beep, io vi ringrazio. Ringrazio chi ci ha ascoltato questa sera in diretta, per esempio il nostro Luca S, il nostro Kubert, il nostro Carlo Sant'Agostino perlomeno all'inizio della puntata, il saluto al volo di Michela che era con Simone in altre faccende affaccendata e tutti quelli che vigliaccamente non si sono palesati sulla nostra chat Telegram diretta a Runtime Radio ma che c'erano e se ne vergognano. È tutto, io vi ringrazio, vi do appuntamento ai prossimi appuntamenti in diretta con Runtime Radio. Vi ricordo che domani mattina alle 7 sarà il nostro Leo Argeon ad aprire la giornata con una nuova lettura del libro Game che nelle ultime settimane ci ha portato in un manicomio a poche ore dalla sua demolizione. E poi torniamo noi alle 20 come oggi, come dopodomani, come tutte le settimane, come ogni martedì, mercoledì e giovedì, con le orazioni della sera. Ragazzi, per stasera è tutto. Ciao!